informativa di Blackout e vi parliamo di intelligenza artificiale, ma soprattutto di AI Act, perché lo scorso sabato il Parlamento, il Consiglio e l'Unione Europea si sono accordati sul testo finale per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Un accordo selettivo che consente l'utilizzo di strumenti di controllo vietati per i cittadini europei ai migranti. L'UE ha messo al bando il sistema di riconoscimento delle emozioni, ma solo nei contesti come quello lavorativo o dell'istruzione, mentre è stata concessa un'esenzione nei confronti del controllo delle migrazioni. In particolare, l'articolo 5 del regolamento afferma che questi sistemi comportano una violazione irreversibile dei diritti umani, senza alcuna possibilità di mediazione. Eppure questa violazione è considerata inaccettabile in alcuni contesti, ma non in quello migratorio. È stato lanciato un messaggio politico importante, ossia che la vita di alcune persone vale di più di quella di altre. Ecco allora che torna in gioco Border CTRL, un sistema finanziato con 4,5 milioni all'interno del programma di ricerca europeo Horizon 2020 e che tramite la lettura delle emozioni dovrebbe capire se una persona sta dicendo o meno la verità. Un moderno poligrafo ben poco affidabile secondo gli esperti e a cui verranno assegnati compiti estremamente sensibili e con un impatto irreversibile a livello della libertà personale, come quello sulla concessione o meno dell'asilo. A partire da queste considerazioni che abbiamo fatto inizialmente sull'atto di autoregolamentazione dell'Unione Europea, il testo definitivo non è ancora disponibile, ma le linee di tendenza sono del tutto evidenti, vogliamo anche capire in che modo l'intelligenza artificiale impatterà sulle nostre vite. E per capirne di più siamo collegati con Matteo, studente di filosofia e informatica all'Università di Torino. Ciao Matteo.
Ciao, buongiorno.
Allora, sentiamo un gran rumore di sottofondo, per cui se stai utilizzando viva voce, cuffiette...
No, sono tra l'altro in un luogo molto silenzioso, con il cellulare basta.
Va bene, allora speriamo in bene.
Sì, mi sentite?
Sì, no, per sentirti sentivo, ma mentre parlavo sentivo frusciar di foglie, tutto qua.
Ah, strano, ok.
Ma non ti preoccupare, ti sentiamo forte e chiaro, vai.
Bene, bene, buongiorno. Allora, come introduceva Maria, appunto l'intelligenza artificiale sta cominciando ad essere utilizzata per scopi di repressione e controllo politico e si tratta potenzialmente di un qualcosa di estremamente pericoloso, perché innanzitutto questi sistemi, a differenza dei sistemi informatici tradizionali, non vengono programmati ma apprendono tendenzialmente dagli esempi. E questa loro capacità di apprendere dagli esempi fa sì che molto spesso finiscono per ripetere e riconfermare un determinato numero di stereotipi su persone, etnie o in generale gruppi sociali. E per esempio già sono noti casi in cui sistemi di intelligenza artificiale hanno finito per considerare persone più propense a compiere atti criminali o addirittura essere considerate colpevoli di qualcosa soltanto in virtù della loro etnia.
Cioè, io posso facilmente immaginare questo ragazzo 18-19 anni, cappuccio in testa, nero. Immagino che questo tipo di immagine inserita con lo stereotipo che l'accompagna comporterà determinate scelte da parte dell'intelligenza artificiale.
Assolutamente, questo già è successo, oltretutto è successo negli Stati Uniti, dove avevano testato un sistema simile per utilizzarlo nei tribunali ed effettivamente è andato a riconfermare queste tendenze. Per esempio, un altro esempio tipico che si fa addirittura nei corsi universitari di intelligenza artificiale è che i sistemi che lavorano con il linguaggio hanno questa cosa simpatica che si possono fare operazioni matematiche sulle parole, e se si fa ad esempio medico meno uomo più donna esce fuori infermiera. Quindi loro vanno a riconfermare all'infinito gli stereotipi che ci sono sulle persone. Quindi questo è il primo aspetto preoccupante, perché è segno di una tecnologia che non è matura per essere applicata su un piano sociale e politico e può comportare rischi estremi. E poi c'è la questione del riconoscimento facciale, perché come immagino ormai sappiamo tutti, questi sistemi sono capaci di riconoscere con una precisione accuratissima i volti delle persone, e quindi il rischio è che una persona che venga inserita in uno di questi sistemi sia in qualche modo condannata a vita ad essere riconosciuta e ad essere schedata e controllata ovunque vada.
E anche essere soggetta a controlli incrociati, insomma. L'intelligenza artificiale ti riconosce perché stai partecipando in maniera tranquilla e rilassata a un qualunque corteo. Dopodiché questo entra in un database e a questo punto il tuo datore di lavoro ti riconosce come uno che partecipa a una manifestazione in cui si contesta proprio l'intelligenza artificiale. Credo che potrebbe essere un problema, o sbaglio?
Assolutamente sì, cioè, diciamo, il concetto di privacy è completamente distrutto da tecnologie del genere, perché è come se fosse un enorme panopticon, è proprio un sistema di controllo capillare a cui si rischia di non poter più sfuggire, perché più o meno a ogni tecnologia applicata in modo repressivo nella storia si sono trovati modi sempre più complessi per sfuggire. Questa rischia, insomma, di porre grandi difficoltà, perché si parla di riconoscimento dei volti, di riconoscimento della voce, delle emozioni, e per non parlare poi di altri problemi, come nell'intelligenza artificiale generativa c'è il rischio di generare immagini o informazioni false o tendenziose che potrebbero essere spacciate per vere. Quindi diciamo, i problemi etici sono sicuramente tanti, e credo che la difesa migliore sia da un lato quella di informarsi e di essere consapevoli, ma soprattutto di sviluppare sistemi open source. Potrebbe essere un po' la chiave, combattere l'intelligenza artificiale con l'intelligenza artificiale stessa. Quindi a una intelligenza artificiale repressiva opporre dei sistemi invece che vengano posseduti dalle persone stesse.
Ma questo tipo di intelligenza basata su sistemi di open source potrebbe essere usata contro i sistemi di controllo generati dall'intelligenza artificiale sotto controllo statale?
In alcuni casi sì, ad esempio avevano fatto degli esperimenti qualche anno fa che alcuni sistemi di riconoscimento dei volti possono essere ingannati inserendo informazioni provenienti da un altro volto all'interno dell'immagine, e infatti ci sono gruppi di attivisti hacker che forniscono fotografie per passaporti in cui vengono inseriti dei dati di rumore che poi vanno a ingannare i sistemi di riconoscimento.
Beh, questo è decisamente interessante, quindi
sì.
È possibile combattere questa tecnologia con altra tecnologia dal basso?
In alcuni casi sì, i problemi sono i costi, perché spesso allenare questi sistemi comporta un grande dispendio di risorse hardware e di energia elettrica. Quindi a volte è complicato, però qualcosa si riesce a fare. Si può riuscire a introdurre appunto dei rumori nei dati per far sì che non vengano più riconosciuti. E questo penso sia estremamente importante per proteggersi, anche perché è una tendenza per cui ormai è difficile andare indietro, perché ormai questi sistemi sono adottati, verranno adottati sempre di più. È difficile fermarli, e spesso per combattere la cosa migliore è utilizzare degli stessi sistemi contro di loro.
Beh, questo mi sembra decisamente interessante. Tra l'altro, nel caso di questo atto siglato dal Parlamento europeo sull'intelligenza artificiale, siamo di fronte formalmente a un tentativo di limitarne gli abusi, ma in realtà anche di consentirne gli abusi e le forme di controllo. Non a caso i temi più scottanti sono quelli riguardanti il controllo delle immigrazioni, come lo definiscono loro, e il controllo delle persone, che loro chiamano sicurezza. Quindi all'interno della dinamica della sicurezza si giustifica tutto o quasi tutto. Per il momento si limitano a distinguere, come d'altra parte fanno gran parte delle legislazioni, fra virgolette, normali dell'Unione Europea, tra cittadini europei e cittadini non europei, però intanto applicano un diritto differenziale che qui diventa un diritto del nemico, qualcuno che è considerato nemico per il semplice fatto che fa una domanda d'asilo, per il semplice fatto che prova ad entrare in un paese per avere un'opportunità di lavoro, e queste persone possono essere soggette a questi sistemi di controllo sulle emozioni. Ecco, volevo chiederti questo sistema di controllo sulle emozioni, ecco, mi lascia estremamente perplessa, cioè una persona completamente sotto stress di fronte a una commissione d'inchiesta che deve decidere sul suo diritto d'asilo, che ha le idee ovviamente non molto chiare sulla nostra legislazione, perché come sempre non vengono informati su diritti e possibilità, e non rischia comunque di essere accusato di mentire per l'emozione che una situazione del genere gli suscita?
Assolutamente, assolutamente. Ma infatti questi sistemi sono al momento immaturi, perché non vi è un sistema di riconoscimento delle emozioni che sia ritenuto infallibile, e appunto c'è l'enorme rischio che diventi un po' come la macchina della verità che si utilizzava decenni fa negli Stati Uniti, cioè che alla fine non appunto in situazioni di stress o di ansia possa andare a tirar fuori dati accusatori quando in realtà sta semplicemente comprendendo male l'emozione. Ma in realtà proprio alla radice l'idea di poter applicare un sistema di riconoscimento delle emozioni a un essere umano, secondo me è un qualcosa di abominevole, cioè è uno degli usi sbagliati di questa tecnologia che potrebbe dar tanto, però insomma se viene applicata così rischia soltanto di far danni. E comunque assolutamente, come dicevi tu, sì, c'è il rischio che venga ingannato, perché questi sistemi, come dicevo prima, vengono allenati su esempi in quantità industriale, e quindi facilmente possono poi andare a confondere le emozioni o comunque le intenzioni di una persona, perché simili esteriormente a questi esempi che ha visto prima e che ha classificato come negativi.
Ma tra l'altro questo fa sì che il dato oggettivo, che dovrebbe essere l'unico che può essere preso in considerazione in una situazione in cui si valuta la posizione di una persona, ossia le cose che tu dici a sostegno del tuo diritto ad avere l'accesso all'asilo, alla protezione internazionale perché perseguitato nel tuo paese, perché a rischio di vita, perché però scappi da un paese in guerra, eccetera eccetera, già inficiate da legislazioni che considerano sicuri paesi come l'Afghanistan, tanto per farsi due risate, o considerano sicuri paesi come l'Iraq, eccetera eccetera. Ma al di là di questa legislazione che già esclude a priori persone che provengono da questo o quell'altro angolo di mondo, cioè inseriscono un dato assolutamente non oggettivabile,
oggettivabile, assolutamente. Cioè, perché c'è questa illusione che questi sistemi, con il fatto che possono tirar fuori dei numeri, in particolare delle distribuzioni di probabilità rispetto a determinati fattori come l'emozione, c'è questa illusione che le persone hanno che allora quelli sono dati oggettivi e che finalmente dopo millenni si è imparato a classificare oggettivamente le emozioni. Non è così. Non sono dati oggettivi, non sono dati che possono avere un corrispettivo numerico, e quindi si rischia poi di utilizzarli come se fossero numeri, come se fossero dati quali il peso e l'altezza, quando in realtà sono semplicemente interpolazioni che la macchina fa in modo spesso arbitrario.
Certo, ma tra l'altro l'Unione Europea fa una sorta di classificazione in questo documento sottoscritto a tre mani, nella quale sostiene che le varie intelligenze artificiali, i vari sistemi di intelligenza artificiale possono essere considerati a quattro livelli di rischio per quello che riguarda l'invadenza nella vita delle persone: 1, 2, 3, 4, insomma, basso basso, un po' più alto, a metà altissimo, ma questo significa che comunque un impatto per quello che riguarda la vita e l'autonomia delle persone esiste anche a livello più basso.
Sì, ma che l'impatto ci sia ormai è innegabile, ma in realtà capita anche da prima dell'adozione di questi sistemi basati su reti neurali. Già gli algoritmi di raccomandazione pubblicitari adottati da tutte le compagnie internet hanno in realtà un impatto grosso sulle persone, e il caso più emblematico di questo è stato lo scandalo di Cambridge Analytica, nel quale comunque si è dimostrato.
So che tutti lo sanno di che si sta parlando, ma sono sicura che qualcuno un po' più ignorantello non lo so, quindi ricordateci cos'è stata Cambridge Analytica.
Certo, Cambridge Analytica è stato questo scandalo uscito fuori appunto nel Regno Unito, di un'azienda di Cambridge che lavorava con l'università, in cui sono riusciti a dimostrare quanto questi sistemi di apprendimento automatico che lavorano sui dati prodotti dalle persone riescono a influenzare il comportamento politico delle persone. Diciamo, questi sistemi di intelligenza artificiale è come se fossero delle scatole nere, non si sa come funzionano, che ricevono in ingresso dei dati, e questi dati possono essere ogni piccolo comportamento che un essere umano fa nella sua vita. E come raccogliere questi dati? Facilissimo, con gli smartphone e con i social network. Dopodiché vengono associati a dati in uscita, che può essere il comportamento elettorale delle persone, e queste scatole nere, che sono le reti neurali, riescono a capire quali informazioni far vedere alle persone al fine di andare a modificare il loro comportamento. E nel caso di Cambridge Analytica questo è stato applicato al comportamento politico, al comportamento elettorale.
Insomma, ti hanno studiato per cercare di indirizzarti a votare in un modo o nell'altro.
Esatto, e questo viene fatto ormai continuamente, perché in ambito pubblicitario è quello che Google, Facebook, Microsoft fanno di continuo su ognuno di noi, e politicamente chissà se viene già adottato, diciamo, non lo sappiamo, però la potenzialità c'è, perché sicuramente è stato dimostrato che la mente delle persone è molto più fragile di quello che si credeva, e dando determinati segnali in ingresso ripetuti nei giorni e nelle settimane si riesce effettivamente a influenzare i comportamenti.
Beh, specie se come dire, qualcuno non ha le idee chiare su un certo argomento, magari se quell'argomento non è al centro della sua vita. Io ritengo che sia più difficile influenzare qualcuno con idee politiche precise, quali che esse siano, però mi sembra più facile farlo nei confronti di persone genericamente orientate in un modo o nell'altro. Mi è capitato di incontrare persone in carne ed ossa, sicuramente di area di movimento, che poi scopro che uno sono andato a votare, questo mi ha fatto venire mal di stomaco, ma la cosa peggiore è che cosa erano andati a votare pensando che fosse una certa cosa, no? E quindi è evidente che esistono aree di persone che non si informano in maniera adeguata, in maniera autonoma, e che quindi possono essere oggetto di questo tipo di influenza. Poi magari le cazzate le farebbero a prescindere, però
possono venire pilotate da questi sistemi. Ma poi è ancora più grave, perché ha detto giustamente la questione dell'informazione, no? Cioè, già al momento c'è una qualità dell'informazione pessima in rete, quindi tutti articoli di cui spesso le persone leggono soltanto il titolo, che a maggior ragione vengono magari scelti da questi stessi algoritmi che vanno a influenzare i comportamenti. Quindi già la situazione attuale è preoccupante, ma con i sistemi di intelligenza artificiale generativa, come il più noto ChatGPT, che ormai conosceranno quasi tutti.
Era la domanda che volevo farti subito dopo, quindi ricordaci, okay, Cos'è ChatGPT.
Certo, c'è il rischio che vengano addirittura prodotti articoli fatti ad hoc per una determinata persona, che quindi in qualche modo conoscono le sue debolezze per convincerla a andare in una certa direzione. E poi, restando sul tema ChatGPT, quello di cui uno si rende conto è che in qualche modo è come se fosse un sistema che ripete sempre il senso comune, ripete l'interpretazione più banale e superficiale dei fatti, e lo fa in un modo così tanto convincente da lasciar pensare che non ci sono alternative a ciò che sia considerato fattuale da lui. Non so se mi sono spiegato.
Lo status quo che viene fotografato e ripetuto all'infinito.
Assolutamente, perché lui diciamo, questi sistemi avrebbero potenzialità enormi se fossero addestrati su dati intelligenti, ma visto che hanno bisogno di enormi quantità di testo per essere addestrati, vengono allenati su commenti di social network, forum, su contenuti spessissimo di bassa qualità e che ripetono lo status quo, e quindi loro, come pappagalli, ripetono all'infinito queste ovvietà, che poi finiscono per passare come inattaccabili, anche perché poi ti convince in modo estremamente persuasivo di quello che sta dicendo. E quindi il rischio è di avere in un futuro vicinissimo una quantità infinita di articoli generati da questi sistemi che poi vanno a convincere le persone di un certo status quo.
Chiarissimo. Ma invece tu prima accennavi anche la possibilità di falsificazione della realtà, insomma di produzione di contenuti assolutamente falsi ma verosimili, che uno può credere veri. E questo come avviene?
Questo avviene, al momento uno, vado anche un po' nei dettagli tecnici perché è interessante come funziona, al momento per le immagini si utilizzano spesso le reti generative avversarie, quindi sono due reti neurali, una che genera immagini e un'altra che le classifica se sono vere o false, oppure attinenti al testo che viene dato in ingresso alla rete che genera o no. Quindi queste due reti cominciano un gioco tra di loro in cui quella generativa genera immagini cercando di ingannare il classificatore alla fine viene ingannato, quindi queste due reti lavorano insieme fino al momento in cui la rete generativa riesce a generare un'immagine che il classificatore non può più distinguere tra reale e irreale. E quindi a forza di allenarsi, effettivamente genera immagini verosimili. E questi sistemi già esistono, alcuni sono anche utilizzabili gratuitamente su internet, e sono sistemi, per carità, veramente interessanti, anche piacevoli, insomma può essere un qualcosa di intelligente, però il problema è che sicuramente si presta anche ad usi pericolosi, così come le voci, tanto che già sta capitando, e in realtà l'ho sentito dire anche in Italia, che vengono fatte delle truffe telefoniche con la voce di un familiare che in realtà è generata dall'intelligenza artificiale.
Incredibile. Ma tra l'altro io qualche giorno fa avevo letto come avesse suscitato un certo scandalo il fatto che una determinata ditta, per risparmiare, si fosse rivolta ad una di qualcuno che sapeva farlo, insomma, per produrre una modella completamente inesistente, no?
Ah sì, cioè, l'avevo letta quella notizia.
Cioè non un volto, un corpo veri, assolutamente costruiti a tavolino, non corrispondenti a nessuna persona reale, ma in grado di interpretare la parte in maniera decisamente efficace. Ecco, ma mentre qui siamo di fronte a una finzione rivelata, cioè si tratta di una persona finta, come può essere un cartone animato, come può essere una persona che comunque recita e non è se stessa in quel momento, mentre se qualcuno fa interpretare a te una parte che tu non hai scelto di interpretare, allora siamo di fronte ad un rischio anche da un punto di vista politico assolutamente enorme.
Questo confermo tutto quello che hai detto, è già, diciamo, è già un problema esistente, e in qualche modo si può dire che i replicanti sono già tra di noi, cioè già esiste questa cosa. Già al momento purtroppo non è più possibile fidarsi di qualsiasi immagine che riceviamo, cioè potrebbe tutto essere generato tranquillamente.
Sì, questo
immagini di scenari di guerra, di persone che dicono o fanno determinate cose, possono già essere generate con una verosimiglianza elevatissima, specialmente se magari dopo si applicano dei ritocchi, allora diventa quasi indistinguibile.
Questo mi inquieta un tantino, anche perché immagino che cosa possa succedere con tutto questo in mano delle polizie di qualsiasi paese.
Delle polizie o peggio ancora degli eserciti. Infatti ci sono, però ancora sono voci, diciamo, non c'è una prova, però sembra che anche Israele abbia adottato queste tecniche per generare immagini della situazione in Medio Oriente fatte artificialmente. Che le stia usando come propaganda. Comunque sì, come immagini di propaganda assolutamente si possono già generare, e quindi è verosimile che degli stati lo stiano facendo. Ma anche quello che dicevi di persone false, per esempio in Russia su un canale televisivo hanno messo una meteorologa falsa che fa le previsioni del tempo, ma in realtà è generata dalle AI e già viene trasmessa in TV.
Però si sa che è falsa o no?
Si sa che è falsa, sì, l'hanno detto come dimostrazione della tecnologia che hanno sviluppato. Però appunto in quel caso lo dicono, ma in altri casi potrebbe essere non detto e nessuno può più capirlo. Cioè, diciamo, la cosa grave è che è quasi un cambio di epoca, cioè siamo entrati in un'epoca in cui non ti puoi più fidare di ciò che vedi. Diciamo, la storia biblica, se non vedo non credo, non si applica più. Adesso anche se vedi potresti non poter credere.
Questo è assolutamente spaventoso, anche perché
è spaventoso, sì.
La nostra,
dirlo alle persone,
quella contemporanea è stata una civiltà dell'immagine in maniera molto forte. Cioè noi più ancora di tante altre generazioni abituati ad una produzione continua di immagini, no? Fotografie fatte all'istante, messe in rete, video, eccetera, eccetera, però ritenendo che in qualche modo un contenuto di verità dentro queste immagini, per quanto in posa, per quanto ritoccate, per quanto magari riprese e montate ad hoc per far sembrare che una cosa sia un'altra, comunque c'era sempre l'illusione di essere di fronte ad una sorta di fotografia, anche se magari un po' distorta, di una realtà esistente. Mentre adesso, vuol dire, rischiamo di essere invasi da immagini che non corrispondono neanche lontanamente a qualche cosa, anzi no. Di essere noi stessi un bel giorno da qualche altra parte a recitare una parte che non abbiamo deciso di non recitare.
Sì, assolutamente. Questo appunto è già vero. La difesa migliore contro questa cosa è farlo sapere al maggior numero di persone possibili, cioè fare in modo che le persone comprendano questa strana verità, che però è una verità, e agiscono di conseguenza, non fidandosi più delle immagini, perché si può già facilmente generare di tutto. Mi ricordo che furono generate per gioco false immagini dei funerali di Berlusconi prima ancora che Berlusconi morisse, effettivamente erano identiche a poi i funerali che ci sono stati effettivamente. Quindi qualsiasi evento che si vede in una fotografia ormai non ci si può fidare più, specialmente se si tratta di un evento strano o che potrebbe avere fini di propaganda, è bene essere diffidenti.
Insomma, altro che Unione Sovietica, dove dalle fotografie ufficiali a posteriori scomparivano i dirigenti entrati in disgrazia e finiti al gulag, ma con tecniche tutto sommato facilmente riconoscibili e individuabili. Oggi siamo di fronte alla possibilità di addirittura mettere il futuro in una scatola e preannunciarlo in anticipo, il passato, cioè modificare in maniera tale che uno non riesca a rendersi conto, forse nemmeno se c'eri, se quella cosa era autentica o meno.
No, perché appunto c'è questa generazione di contenuti, infatti sembra quasi molto orwelliana come cosa, perché sembra proprio l'idea di generazione di informazioni false per far dimenticare il passato, in qualche modo costruirlo a seconda degli interessi del potere volta per volta.
Decisamente inquietante.
Sì, è decisamente inquietante e pericoloso. Qual è la difesa su questo? La difesa purtroppo non c'è in realtà, perché esistono sistemi che dicono di poter distinguere se un'immagine generata o no, però visto, come spiegavo prima quando parlavo della parte tecnica, visto che si tratta proprio di un gioco tra una rete che genera e un'altra che discrimina se una cosa è vera o falsa, si capisce bene che anche un sistema che riesce a classificare queste immagini come false o vere, alla fine può essere ingannato anche lui. Quindi ci sono al momento dei sistemi, ma io ci credo poco, credo che si andrà sempre a migliorare, alla fine non saranno più distinguibili. Quindi la difesa maggiore è quella della consapevolezza di questo da parte delle persone, in modo che prendano le distanze dalle immagini generate.
Sì, ma ne forniscano il meno possibile in giro, tra l'altro, quantomeno gratis tramite i social media. Anche questo, come dire, è un piccolo sistema di autodifesa. Non dico che sia decisivo, però oramai siamo ben al di là degli ombrellini rossi che venivano utilizzati dai manifestanti per difendersi dagli occhi della polizia cinese, per esempio.
No, ma infatti è pericolosissimo, perché se pensiamo adesso, se ricolleghiamo tutti i vari punti e ripensiamo alla questione dei migranti, si può addirittura arrivare a generare prove false contro una determinata persona che magari chiede l'asilo, e il sistema genera un'immagine falsa di lui nell'atto di compiere un reato. Cioè, effettivamente gli usi repressivi sono infiniti. C'è una, diciamo, è solo una questione di creatività, di immaginazione da parte di chi vuole reprimere, ma purtroppo le tecnologie ci sono.
Chiarissimo. Se hai qualcosa che ritieni ancora importante aggiungere prima che ci salutiamo?
Ma guarda, credo che abbiamo più o meno toccato tutti i punti, quindi no, direi che ci siamo.
Bene, io ti ringrazio molto anche per la disponibilità. So che tra poco avevi un esame, ma ti sei prestato ugualmente, quindi doppio grazie e alla prossima.
Grazie, alla prossima, buona giornata a tutti.
Ciao ciao.
Ciao ciao ciao.